Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori e benvenuti alla nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo Camilla Laureti, l'eurodeputata PD, subentrata al nostro compianto ex presidente David Sassoli a metà legislatura, è membro della Commissione Agricoltura e Bilancio, che oggi ci aiuta a capire come funzionano le istituzioni europee con gli occhi freschi di qualcuno che è arrivato a Bruxelles da poco. Ecco, com'è stato l'impatto con le istituzioni europee?
Grazie Marco, grazie, anche io saluto tutti i nostri ascoltatori. È passato veramente ancora pochissimo tempo per fare un bilancio vero e proprio. Cominciamo da David, perché proprio ieri qui al Parlamento Europeo abbiamo inaugurato la foto di David nella Galleria dei Presidenti e lunedì il sindaco di Bruxelles, del centro di Bruxelles, ha consegnato le chiavi della città alla moglie e al figlio di David. Perché comincio da qui? Comincio da qui perché penso che oltre a ricordarlo, e questi naturalmente ora la foto ieri, ma anche tante altre cose, oltre a ricordarlo forse il nostro impegno e il mio prima di tutto sarà quello di cercare di continuare a camminare sui suoi passi. Questo lo dico perché naturalmente iniziare con in questo modo per me è stato all'inizio veramente triste da una parte e doloroso, ma anche con un forte senso di responsabilità. Quindi ho cominciato proprio al 100%, vengo qui ogni settimana, seguo qualsiasi commissione, qualsiasi gruppo, qualsiasi riunione si tenga qui al Parlamento Europeo per cercare il più velocemente possibile, perché come dicevi tu siamo già a metà mandato, di non solo capire quali sono i meccanismi del Parlamento Europeo, ma cominciare e provare ad incidere su quei meccanismi. Io arrivo al Parlamento Europeo, che è uno dei parlamenti più grandi del mondo, dal Parlamento forse più piccolo, che sono i parlamenti dei nostri consigli comunali, dei nostri comuni. Io sono consigliera comunale di Spoleto, non so ancora per quanto, perché non so se riuscirò a tenere in piedi tutte e due le cose. E lo dico perché penso che questa unione, questo collegamento tra i territori, le persone e i nostri comuni e l'Europa sia forse la cosa più importante, forse un po' il mio obiettivo di questi anni che ho davanti.
È la ricchezza del Parlamento Europeo, delle persone che vengono a discutere di temi assolutamente globali e futuristici, che poi tornano nei loro collegi a prendere le domande dei singoli elettori. Ecco, sì. Però i tempi della democrazia al Parlamento Europeo sono lunghi e anche complicati. Che obiettivi si è posta?
Sono lunghi e complicati, e anche se almeno per quel poco che ho vissuto in questi due mesi, neanche due mesi, forse è quello che è successo, anche se non lo ho vissuto da qui, quando è scoppiato il Covid, la risposta che l'Europa ha dato al Covid e a tutto ciò che era l'emergenza sanitaria, ma anche economica e sociale. E allora penso a questo periodo perché è certo, comincio in un periodo che non è normale, è un periodo emergenziale, siamo in una guerra che ha causato e che sta causando e che continuerà a causare tantissime conseguenze anche per l'Europa e per tutti e 27 i paesi membri, gli stati membri. Penso che la risposta dell'Europa di fronte ad un'emergenza come quella sia stata una risposta veloce, decisa, forte. Penso ad uno dei momenti forse più emozionanti che ho vissuto in questi primi due mesi, che è stato il collegamento con il Premier Zelensky. Penso alla Commissione Agricoltura e al collegamento che abbiamo avuto con il Ministro dell'Agricoltura ucraino. Penso che soprattutto di fronte e in alcuni momenti la risposta dell'Europa è arrivata compatta e soprattutto veloce, perché poi naturalmente sempre pensando ai territori, ai comuni, alle persone, alle imprese, alle persone che non hanno un lavoro o che magari lo perdono subito dopo quando ci sono eventi come questi, la risposta dell'Europa deve essere più veloce e i tempi lenti della burocrazia devono essere velocizzati e forse anche semplificati.
Ecco, parlando delle mille urgenze che sta causando questa guerra, c'è quella alimentare, che significa prezzi di molto aumentati nei nostri paesi europei, in Italia, ma anche di vere e proprie carestie paventate in altri paesi del mondo, pensiamo al Libano, al Medio Oriente o all'Africa. Ecco, ne state discutendo nella Commissione Agricoltura e quali sono le misure messe in campo?
Abbiamo fatto sì, naturalmente, tantissime riunioni in Commissione Agricoltura, come in ogni commissione si sta discutendo ognuno per il suo tema. Prima dicevo che la risposta dell'Europa è stata veloce ed è stata decisa e in effetti abbiamo votato la settimana scorsa la risoluzione sulla sicurezza alimentare e seguendo due piani. Da una parte aiutando e sostenendo l'Ucraina, perché naturalmente sappiamo benissimo che molte materie prime anche nel nostro paese arrivano da lì e quindi c'era bisogno di aiutare gli agricoltori ucraini che in questo momento chiaramente hanno ben altro a cui pensare, aiutare anche proprio dal punto di vista alimentare la popolazione e apertura di quei corridoi alimentari dato che i porti sono stati chiusi perché per la maggior parte bombardati. E poi sostenere gli agricoltori dando sementi, carburanti, fertilizzanti proprio per far sì che si possa seminare anche in questa primavera, perché naturalmente ormai il nostro sistema alimentare, come tanti altri sistemi, abbiamo parlato in questo periodo tanto anche dell'energia, sono collegati, non siamo più uno Stato che lavora e agisce da solo, ma siamo collegati tra tutti gli Stati e non solo all'interno dell'Europa. Abbiamo poi naturalmente lavorato per far sì sul lungo periodo che l'Europa sia sempre più autonoma e indipendente dagli altri stati e dagli altri paesi e lo abbiamo fatto facendo sì che i fertilizzanti che ci arrivano per esempio soprattutto dalla Russia vengano sostituiti da fonti alternative, da un'agricoltura di precisione e lo abbiamo fatto anche cercando di incrementare la produzione alimentare nei nostri paesi e questo su questo anche la Commissione Agricoltura, abbiamo avuto naturalmente vari incontri anche con il commissario, ha già approvato un pacchetto di misure che è solo un primo passo naturalmente di fronte all'emergenza in cui ci saranno fondi di 500 milioni di euro che arrivano fino a 1,5 miliardi di euro per gli agricoltori colpiti, ci sarà la deroga temporanea per liberare quei terreni a riposo che da ora in poi saranno coltivabili, parliamo di 4 milioni di ettari e 200.000 ettari per il nostro paese e poi abbiamo fatto in modo che gli stati membri possano sostenere le aziende agricole che sono in crisi con 35.000 euro l'anno. Non è abbastanza? È abbastanza? Questo naturalmente dovremmo valutarlo perché queste sono misure che sono state prese in questi giorni, però sicuramente è una prima risposta a quello che sta succedendo e un po' a quello che dicevamo prima, quindi a cercare immediatamente di aiutare in questo caso gli agricoltori e le imprese degli stati membri europei di fronte alle conseguenze che questa guerra sta causando.
Ecco, visto che lei è anche membro della Commissione Bilancio, vorrei allargare il discorso anche alla questione dei soldi, perché con l'emergenza pandemia l'Unione Europea ha fatto un passo avanti giudicato storico da molti di varare questi eurobond o quantomeno quasi eurobond perché si appoggiano al bilancio comunitario, non al bilancio degli Stati membri e ha creato un debito comune e quindi ha creato questo Next Generation EU che sono i fondi europei che adesso hanno iniziato già a fluire nelle capitali. Adesso ci troviamo di fronte a una nuova emergenza e molti parlano di nuovi obiettivi in termini di difesa comune e in termini di energia. Possiamo affrontare questi nuovi obiettivi dell'Unione Europea con il bilancio che abbiamo dell'Unione Europea che ricordiamo corrisponde all'1% del PIL?
Questo lo vedremo, nel senso che poi noi stiamo ragionando ora con la guerra ancora in corso. E io penso che per veramente capire quale sarà la situazione e quali saranno le conseguenze di questa guerra, prima di tutto dobbiamo partire da un ragionamento con la guerra conclusa. Quindi lo vedremo, certo è che come dopo la pandemia è arrivata una risposta che adesso non so per quanto riguarda gli altri paesi, ma sicuramente per l'Italia sono le fondamenta del futuro, dello sviluppo economico e sociale dei nostri territori, perché questo deve essere essere, questo è l'obiettivo del Next Generation. Durante l'emergenza Covid, durante la pandemia, noi dicevamo sempre, quante volte l'abbiamo sentito, è come se fossimo in una guerra. Non abbiamo mai vissuto un momento emergenziale dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. E poi, paradossalmente, era appena, stava finendo la pandemia e tutto ciò che consegue a quello che abbiamo vissuto in questi ultimi 2 anni, e nella guerra ci siamo veramente. Quindi un ragionamento su questo bisognerà farlo.
Ecco, sulla guerra, che tipo di richieste ha ricevuto dai suoi lettori nel territorio?
Ma per adesso ancora richieste vere e proprie non le ho ricevute. Proprio questo weekend ho chiesto a varie aziende agricole, per esempio del mio territorio, di poterle andare a trovare, proprio per capire se queste misure che noi abbiamo approvato in Europa, loro non solo le leggono e le ritengono sufficienti o meno, ma come arrivano poi ai diretti interessati, no? Che sono le aziende agricole. Proprio questo weekend ho in programma, a parte vari convegni proprio di varie associazioni agricole, ma ho proprio chiesto di andare ad incontrare alcuni agricoltori, medi, piccoli, nel mio territorio, che poi è soprattutto l'Umbria, oltre Lazio, Toscana e Marche, ci sono soprattutto piccoli agricoltori, proprio per anche io capire al meglio, ora che sono arrivata da così poco tempo in Europa, capire come quello che poi decidiamo, quello che facciamo qui, arriva alle persone a cui noi indirizziamo le nostre misure.
Mentre prima aveva citato la questione energia, ecco, ci sono due esigenze contrapposte. Da una parte l'esigenza di sanzionare Putin per far finire questa guerra il prima possibile, quindi si prende in considerazione anche delle sanzioni sull'energia, che significa petrolio, gas e carbone. E dall'altra però c'è un sistema produttivo italiano, ci sono delle famiglie e delle imprese già affaticate dai rincari di questi mesi. Qual è il punto di equilibrio?
È difficile, come in tante altre situazioni, il punto di equilibrio è sempre la cosa più difficile. Io penso che ci sia, come dicevamo prima, un primo punto, che è l'emergenza, e quindi durante l'emergenza in modo urgente bisogna dare risposte e aiuti, come anche il nostro governo italiano sta facendo, proprio per aiutare imprese e famiglie sui rincari che ci sono in questo periodo. Dall'altra parte però c'è una prospettiva di medio e lungo periodo. In questa prospettiva di medio e lungo periodo, nello stesso modo in cui parlavamo della sicurezza alimentare, dell'autonomia e dell'indipendenza degli Stati membri e del nostro Stato in questo caso, noi dovremo ragionare per fare in modo che alla lunga non saremo più dipendenti, ma non solo dalla Russia in questo caso, ma da qualsiasi altro paese. Quali sono le strade? Ora naturalmente bisogna cominciare a bisogna mettere la quinta, perché abbiamo discusso tante volte in questi anni, no? Di energie rinnovabili. Siamo in un paese in cui, diciamo, il vento, il sole, l'acqua non ci mancano, e quindi noi dobbiamo puntare su quello. Naturalmente non è una cosa che succede dall'oggi al domani. Voglio fare un altro esempio su questo, vabbè, sui temi sempre dell'agricoltura, ma solo perché li sto seguendo in modo particolare. I fertilizzanti chimici. Allora noi diciamo dobbiamo utilizzarne sempre meno, perché ci arrivano dalla Russia e non dobbiamo più prenderli dalla Russia. Allora noi naturalmente però nel mondo agricolo non possiamo da un giorno all'altro dire basta, non usiamo i fertilizzanti chimici, altrimenti chiaramente gli agricoltori dobbiamo prepararli per arrivare a quello. E questo secondo me è lo stesso discorso anche sull'energia. Chiaramente non si potrà fare da un giorno all'altro. Pochi giorni fa leggevo diversi articoli sui giornali in cui magari si chiede un permesso per un impianto eolico, però ci sono 1000 limiti a quell'impianto eolico, sia dal punto di vista estetico sia. Allora naturalmente noi dovremo anche lì trovare il punto di equilibrio sul fatto che bisogna puntare sulle energie rinnovabili, sulla sostenibilità, sull'ambiente, perché altrimenti poi dovremmo veramente anche lì agire in urgenza e in emergenza. Naturalmente dobbiamo farlo ascoltando le priorità di tutti, tenendo la barra dritta e la giusta direzione.
Va bene, ringraziamo Camilla Laureti per essere stata con noi e le auguriamo buon lavoro, e vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Grazie mille, grazie.